Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Ma io sulle ricadute negative o positive lascio la parola agli elettori quando si tratterà di esprimere il voto, perché molto spesso le campagne mediatiche sulle opinioni altrui poi in effetti si danno adito da risultati completamente diversi. Io in questi giorni ho avuto l'occasione di parlare con diversi imprenditori del Mezzogiorno d'Italia e contrariamente a quelle che dicono i giornali c'è molta speranza che le politiche avviate dal governo Renzi e quindi lo stesso Matteo Renzi possa tornare a governare l'Italia. Questo non lo dico solo perché è il segretario del mio partito, ma lo dico in maniera obiettiva, perché parlando con questi imprenditori dice per la prima volta in Italia qualcosa è cambiata e abbiamo bisogno di rinnovare lo stesso entusiasmo che durante il governo Renzi è stato lanciato. Quindi per ciò riguarda le opinioni e i risultati, aspettiamo che saranno i risultati elettorali poi a dirci chi ha ragione o meno e se poi il decreto della liquidazione delle banche venete abbia effetti influito quello che sarà il risultato elettorale. Ma guardi, se deve avere un effetto la legge sulla liquidazione delle banche, se deve avere un effetto è solamente positivo, perché sono stati salvati i correntisti, sono stati salvati i risparmiatori, sono state salvate le banche, sono stati salvati i prestiti agli imprenditori e tutto il resto, perché non c'era un'alternativa. Io ho sentito tantissime critiche, regalie, corruzione, addirittura il volgare, interventi anche in Parlamento, cioè quelle cose che offendono le persone, che non entrano nel merito, ma non c'è stata una sola proposta alternativa. Il problema era ed è molto semplice: il sistema bancario di tutti i paesi occidentali è andato in crisi. In alcuni paesi si è intervenuto all'inizio per risolvere il problema, in altri paesi come l'Italia si interviene alla fine. E questa era l'unica soluzione per mettere in salvo il sistema bancario, che ha decine di miliardi di non performing loans. Ci sono delle responsabilità di chi ha adottato queste politiche, ci sono delle responsabilità oggettive per la crisi finanziaria globale, ma la realtà è questa: nel mondo occidentale il sistema bancario è entrato in crisi e dappertutto è stato necessario l'intervento del governo. Governo che in Italia è intervenuto in mesi recenti e secondo me nella maniera migliore, perché alla fine il governo sta dando delle garanzie e se le cose vanno bene sono dei soldi che rientreranno nelle casse dello Stato, che non dovranno essere spesi. Quindi la soluzione è stata trovata con una banca italiana, l'Intesa San Paolo, che ha garantito la continuazione delle attività delle banche venete, gli sportelli si stanno aprendo così come erano aperti ieri, i risparmiatori sono tutelati. Gli amministratori che hanno fatto degli errori, se hanno fatto degli errori lo deciderà la magistratura. Quindi io guardo al futuro con molta confidenza, anche perché, le ripeto, durante il dibattito in commissione, durante il dibattito in Parlamento non ho sentito una sola proposta alternativa. Questa era la soluzione, secondo me è la migliore soluzione al momento e speriamo che non sia necessario intervenire anche in altre situazioni di crisi. Però gli indicatori economici mi pare che vanno nella direzione giusta e questo dovrebbe aiutare anche a superare altre soluzioni nel futuro.
Una notizia di questi giorni è quella che i dati sulla disoccupazione in Italia vanno leggermente meglio del previsto e per sostenere questi dati, almeno a quanto si legge sui giornali, il governo sarebbe in procinto di mettere in atto un rinnovo di determinati tagli alle imposte per le aziende che assumano. In questo caso però dei giovani e dei lavoratori in quella fascia tra i 30 e i 35 anni, che sono delle fasce abbastanza critiche per la disoccupazione. Ci può dire di più di questo progetto, di questa decisione?
Per ciò che riguarda i dati dell'economia italiana, indubbiamente vanno nella direzione giusta. Non ultimo il fatto che scende la disoccupazione, è scesa all'11.1%, è un fatto positivo perché è scesa, è un fatto negativo perché rimane ancora superiore all'11%, e in particolare la parte ancora preoccupante è che la disoccupazione giovanile è a cifre molto più alte dell'11%. Quindi, purtroppo, come tutte le ristrutturazioni economiche, tutti i cambiamenti dell'economia sono dei processi lenti. Gli effetti dei cambiamenti, gli effetti delle novità che vengono introdotti per cambiare la direzione in cui si muove l'economia sono degli effetti che impiegano tanto tempo per cominciare a dare dei frutti, in particolare per ciò che riguarda l'occupazione, perché la disoccupazione aumenta perché crescono i posti di lavoro e quindi da questo punto di vista ci vuole tanto tempo. Secondo me la crisi non è finita, ecco, se vuole il mio commento, per cui la priorità del governo è fare sì di capitalizzare su questa tendenza a creare posti di lavoro, tendenza che è stata incentivata da quello che era il Jobs Act, cioè la riforma del sistema dell'impiego delle relazioni industriali in Italia, e degli sgravi che sono stati introdotti in quella legge per l'impiego delle persone più giovani, appunto tra i 30 e i 35 anni. Secondo me fa bene il governo a valutare la possibilità di continuare con questo tipo di incentivi. Le notizie che in questo momento sono in mio possesso è che si parla di avere delle agevolazioni per qualche anno, forse per 3 anni, e che questo dovrebbe aiutare non solo a confermare chi è stato assunto, ma anche ad avviare nuovi posti di lavoro che possono cercare di ridurre l'alto tasso di disoccupazione, quella fascia di età fino ai 35 anni che purtroppo a causa della recessione, del calo del prodotto interno lordo degli ultimi decenni, sta soffrendo il prezzo della crisi economica e finanziaria in Italia.
Guardiamo adesso all'orizzonte elettorale piuttosto che a quello dell'azione di governo. Fatta salva la presenza del Movimento 5 Stelle come uno dei vostri principali antagonisti, l'ampio campo del centrodestra sembrava avesse trovato una leadership chiara nella figura di Matteo Salvini, o almeno una proposta di leadership da parte sua. È di ieri però il nuovo rilancio di Silvio Berlusconi, che ha usato le parole «ho ritrovato la fiducia, non ho intenzione di farmi da parte». Come vedete questa situazione? Gioca a vostro favore il fatto che ci sia una dicotomia fra i due, o invece potrebbe tenere la luce accesa su quel campo, il campo del centrodestra appunto? E c'è paura che Berlusconi possa ritrovare lo smalto e raggranellare quei consensi che ha avuto per più di 20 anni?
Ma io non sono abituato a giudicare il futuro della politica sulla base del giudizio positivo o negativo degli avversari, sono invece abituato a valutare il futuro della politica sulla base di quello che chi sta al governo ha fatto, chi all'opposizione fa e dei programmi che si vogliono attuare nel futuro. Quindi io da questo punto di vista non mi preoccupa se poi sia Salvini o Berlusconi o sia il Movimento 5 Stelle, sono problemi loro. La realtà è che in questi anni abbiamo visto un centrodestra disgregato. Personalmente non sono mai stato convinto che il capo della Lega Nord potesse prendere le redini del centrodestra, perché mi pare che sia di per sé una specie di contraddizione, di paradosso, e che il mondo la Lega Nord rappresenta degli interessi molto precisi, molto limitati, che non, indubbiamente non possono essere identificati nell'interesse del paese, che poi a ridere del centrodestra ci sia Berlusconi, ci sia un'altra persona, questo lo decideranno loro e si presenteranno agli elettori con quella persona. Ovviamente se il leader del centrodestra in Italia dovesse essere Berlusconi, la storia parla da sé, al di là del suo entusiasmo, al di là delle sue capacità di volersi presentare o meno, ma la storia dell'Italia ci insegna che indubbiamente gli anni del governo Berlusconi non sono stati, per dirla in maniera elegante, tra i più felici né dal punto di vista dell'economia italiana né dal punto di vista dello sviluppo del paese, e stanno alla radice di quella che possiamo dire una peggiore crisi economico-finanziaria nel nostro paese, perché tutto il mondo occidentale è stato colpito dalla grande crisi finanziaria degli anni trascorsi, però in Italia abbiamo pagato le conseguenze anche più dure purtroppo a causa delle scelte che molti dei governi del passato hanno fatto, ed ovviamente per molti degli anni a dirigere era Silvio Berlusconi. Quindi, ripeto, non do un giudizio su che fattore possa avere positivo o negativo sul futuro dei risultati in Italia, perché io li giudico solamente sulla base dei programmi che i partiti vogliono attuare se vengono eletti a dirigere il paese, a governare il paese, però la storia ci insegna che certe figure hanno solamente contribuito in maniera negativa all'Italia, quindi spero che non possano ritornare in una posizione di prominenza.
Chi non ha problemi di leadership, invece, uscendo dai confini nazionali, è la Francia, con Macron, prima accolto da tutte le forze europeiste come un po' il salvatore non solo della sua nazione, ma anche del progetto europeo, ma anche, voglio dire, su scala molto più ampia. Però sempre di più si sta facendo avanti una certa idea di un Macron che si sta prendendo in mano l'Europa, per usare le parole utilizzate da Scalfari, e non necessariamente in maniera positiva, insomma. Lei come vede questa ascesa di Macron? Esiste anche un pericolo, Macron?
Ma io non penso che esista un pericolo Macron. Macron sta facendo il suo mestiere, è il presidente della Francia, fa gli interessi del suo paese. Poi nel pensare di fare gli interessi del suo paese magari fa degli errori, e questo lo giudicheranno i francesi quando si tratterà di rinnovare il suo mandato. Ovviamente non penso sia giusto rimettere in discussione decisioni del passato e programmi su cui la Francia aveva preso degli impegni. Per ciò riguarda il ruolo dell'Italia all'interno dell'Unione Europea, io penso che di passi avanti ne sono stati fatti moltissimi negli ultimi 4 anni in particolare, e l'Italia oggi è un protagonista delle scelte politiche dell'Unione Europea, si riesce anche a convincere l'Unione Europea a prendere delle decisioni che nel passato era inimmaginabile potessero essere presi, per cui io, in linea con quello che dicevo prima, mi preoccuperei di quello che facciamo noi più che di quello che fanno gli altri. Ovviamente bisogna sempre tenere in considerazione quello che fanno gli altri per accertarsi che non intacchino il nostro interesse per risolvere i problemi che in questo momento l'Italia ha e per far progredire l'Italia, però io mi concentrerei di più sulle politiche del nostro paese per fare sì che continuiamo ad essere protagonisti attivi all'interno dell'Unione Europea. Vede, in tutto questo dibattito c'è sempre il rischio delle persone, perché ieri era la Merkel, oggi diventa Macron, domani ci sarà qualcun altro, cioè dobbiamo sempre individuare qualcuno a cui scaricare le colpe o su cui concentrare le critiche o con cui ci possiamo e dobbiamo paragonare. Io penso che la svolta che ha fatto l'Italia in questi anni è stata quella di non preoccuparsi molto degli altri leader, ma di portare avanti con forza le proprie posizioni, e questo è molto importante. Quindi per me quello che vale è il decisionismo e la forza con cui l'Italia riesce a porsi come protagonista all'interno dell'Unione Europea, ma poi anche come protagonista attivo, come leader anche nell'economia e nella politica mondiale. Che poi Macron faccia il presidente della Francia, lo farà, e se lo farà bene i suoi elettori gli daranno nuovamente il mandato. La cosa però che ci ha insegnato Macron, e secondo me è un'ottima lezione, è che non dobbiamo aver paura di sbandierare le nostre idee, perché lui ha fatto una campagna elettorale quando i populismi suggerivano che bisogna andare contro l'Unione Europea, non possiamo dividere sulla scia del Brexit, dobbiamo mettere fine a questa esperienza, eccetera. Lui invece ha avuto il coraggio di fare una campagna aperta, e io ritorno a quello che le dicevo in risposta alla prima domanda, e in questi giorni, appunto parlando con degli imprenditori del Soggiorno d'Italia, mi sono reso conto che quello che contano sono i fatti, e i fatti vengono decisi sulla base dell'abilità con cui si prendono le decisioni e della costanza con cui quelle decisioni poi vengono portate avanti per ridare entusiasmo. Quindi la lezione di Macron l'abbiamo imparata e imparata bene, che non dobbiamo aver paura di divulgare quelle che sono le nostre idee, di portarle avanti con forza, ma occorre che l'Italia faccia la sua parte, e io penso che dobbiamo continuare su questa strada.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.